Ma che cambio regia! Ma il cambio regia viene anche nelle vostre orecchie. Buonasera Zecche Rosse, sono Pier Giorgio Pardo, buon Sant'Ambrogio. Sono qui, è un onore, con la redazione di Roto Classica. Siamo tanti, sembriamo veramente come i fumatori nel gabbiotto di Malpensa, però siamo molto molto felici di condividere con voi questa prima della Scala che commentiamo qui in diretta. Presentiamo prima le signore, non tirare il sospirone Carlo Centemeri.
Non ho detto nulla.
Prima le signore, e questo è proprio quello che ti pertiene, Francesca Mulas e Margherita Colombo. Dite ciao come solo voi sapete.
Ciao.
Ciao.
Nessuno avrebbe saputo così. Io sono Pier Giorgio Pardo. Carlo, ben trovato qua, buon Sant'Ambrogio.
Ma buon Sant'Ambrogio a te. Tra l'altro erano anni che volevamo farci una conduzione insieme e stasera finalmente ci siamo riusciti.
Ci siamo riusciti. Io tra l'altro stasera, per questa combo un po' inedita, avrei pensato a un nome di band, se ti va.
Ci va sempre.
Ambrogino e i suoi languorini. Ambrogino e Languorini.
Mi sembra giusto.
E voi Zecche Rosse che siete lì collegati, se volete abbiamo anche i recapiti 331-621-4013 o diretta @popolarenetwork.it. Se siete alla Scala non c'è bisogno che usciate dalla sala, anche perché rischiereste di disturbare per chiamarci, ma se non siete lì e siete a casa potete fare quello che volete, non chiamarci ma scriverci qualcosa, qualche impressione, se vi va. Se non vi va, sti
non
cazzi.
Fatelo, però siete antipatici. E noi siamo qua con voi, poi dopo ci raggiunge anche Carlo Lanfossi più tardi, quindi ci saremo tutti quanti noi tutti insieme, diciamo, stasera tona e gli studi li facciamo traboccare, usiamo tutti i microfoni a disposizione dei potenti mezzi di Radio Pop.
Per fortuna che non ce ne sono più.
Altrimenti potevamo veramente invitare ancora qualcun altro.
Senti, cosa te ne sembra di questa prima alla Scala? Hai già ricavato delle impressioni?
Allora, devo dire che sembra una produzione che funziona come un meccanismo orologeria, cioè scegli e la buca che, vabbè, ma poi abbiamo una signora direttrice d'orchestra qui che poi ci potrà dare la sua opinione. Quello che ho sentito dalla radio e dalla televisione sembra una produzione molto ben provata, molto ben lavorata e l'effetto sonoro finale è straordinario, come timbro, come insieme. Come tutto, e la regia sembra funzionare in maniera magnifica. Io personalmente ho delle perplessità sul come la scelta registica si è adattata al libretto, ma dato che su questa questione sono già volati gli stracci prima mentre aspettavamo di andare in onda con tutte le varie componenti qui presenti, direi che avremo modo assolutamente di discuterne. Poi vabbè, avremo ancora collegamenti dal teatro, quindi sentiamo anche com'è vederla direttamente da lì. Ci sono sia Ira che Giovanni Chiodi, li abbiamo anche sentiti prima. Adesso appunto andremo avanti ad approfondire la cosa.
Io ho sentito tutto, tra l'altro sono volati gli stracci anche fra di loro, e se siamo bravi li facciamo litigare ancora di più.
E sarà bellissimo, sarà bellissimo. Direi che ci inseriamo anche negli ascolti di stasera?
Sì, dai.
Dai, sì.
Diamoci negli ascolti.
Ma diamoci. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Bethany Cake, she says, just like Marie Antoinette. Job and Kennedy at any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China would dine to gauge her mind. Then again, incidentally, she was in that way inclined. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Thank you.
I've had. She's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of gas. You're absolutely dry.
Scaletta di stasera tutta su omicidi, in particolare omicidi per mano di donna. Siamo partiti chiaramente dai Queen con vabbè, Killer Queen, che direi che ci stava proprio.
Lei, la Macbeth è una Killer Queen, questa Macbeth della regione di, poi qua, perché si può dire Masensk, Mesensk o Mtsensk come tsunami, quella lì.
Io mi fido.
Ma no, guarda, mi sono documentato, ho messo sul tutorial e dice che come il gruppo TS, e poi ha messo delle cose in cirillico e si dovrebbe dire Mtsensk.
Noi ci inchiniamo a tanta preparazione, io ormai tutte le volte
YouTube.
Io ormai ho detto tutta la settimana di
No, io me la cavo con Lady Macbeth di Shostakovich.
Grande. Caterina Ismailova, no, quella è la seconda versione.
Esatto.
Ma allora, tra l'altro, si commentavano cose varie, tra l'altro anche dette prima, diciamo che anche su un libretto che comunque, vabbè, non è banale e soprattutto è molto esplicito in quello che succede, anche nei commenti arrivati prima dalla sala erano comunque su un po' di addolcimento, cioè forse un po' il fantasma prima della scala fa un po' come la fantasma di Sanremo, che cerca di dare uno schema un po' simile a tutto ciò che deve andare quantomeno nelle regie delle prime. Però questo, non lo so, un'idea che mi stava venendo prima.
Ma sì,
guardando.
Era stato anticipato nei giorni scorsi che ci sarebbero state scene che avrebbero turbato le coscienze collettive, però fin qua, insomma, è tutto visibile in prima serata.
Nel libretto ci sono, ecco.
Devo dire che lui, visto di spalle, adesso c'è lei vista davanti, con una specie di, cos'è, una sottoveste da notte, una... rende, devo dire, e lui visto di spalle con i graffi della frustata, comunque come gentiluomo russo della regione del Mtsensk, ha un suo perché.
Un applauso per la parola Mtsensk.
Mtsensk.
Sì, sempre.
Questa
quello.
È la mia scena preferita, tra l'altro.
Quale? Quella di lui di spalle?
Il fantasma.
Ah, okay.
Il commendatore, diciamo.
Sì, ecco, sì, diciamo ai radioascoltatori che intanto noi abbiamo la televisione qua e la stiamo guardando per riportare delle impressioni, ispirarci per le cose da dirvi.
E quindi, tra l'altro, appunto, se volete potete fare come si faceva tanti anni fa con i mondiali di calcio, cioè potete guardare l'opera ma intanto sentire il nostro commento, tipo già l'Appas Band, come si faceva con i mondiali di tanto tempo fa, e magari funziona altrettanto.
Cioè,
noi comunque cerchiamo di stare in tempo.
C'è del sesso.
C'è del sesso, attenzione, la mula si è attentissima.
Sì,
finito.
Basta, rapido, rapido ed efficace.
Beh, però questo era nel libretto, cioè non è un film porno, cioè adesso...
No, noi non vogliamo dire nulla.
Diamogli anche l'attenuante, insomma.
No, per carità.
Cioè, perché lei canta subito, cioè non è che dopo che entra il suocero bavoso c'è uno strumentale per cui si consuma la violenza. Lui entra, lei canta.
Sì, esatto, non ha più di tanto tempo questo. Però devo dire, guardando anche adesso, tutto l'impianto scenico funziona veramente bene, perché anche con questo effetto delle luci che vengono dall'alto, che fa proprio questo effetto da sottoscala rispetto alla scena invece di grande luce che c'è stato prima sulla cucina, molto molto bello, come quantomeno dal punto di vista scenografico.
Sì, anche apprezzabile con la regia televisiva, secondo me, quando viene ripresa l'orchestra, la buca, insieme alla scena, che rende proprio tutto l'insieme grandioso, sia dell'impianto scenotecnico che l'arsenale orchestrale che c'è in buca.
Andiamo anche un po' avanti con un po' di altra musica, e visto che parlavamo di donne assassine, parliamo a questo punto anche di donne assassine condannate, e lo facciamo con una Bessie Smith dannata e una Send Me to the Electric Chair.
sa che siamo arrivati a un momento un po' topico nell'opera, eh? Prova a mettere un po'.
Sì, sì.
Ecco, Sergei si è nascosto dietro l'armadio.
Una mano entra e apre una porta.
Cielo, mio marito.
Sì. Esattamente. No, tutto tranquillo. Stavo facendo le scale.
Ah, ecco, sì.
Ma i funghi? Sicura? Tutto a posto? Sì, sì. No, no, infatti, cioè, come è morto mio padre? No, niente. Erano surgelati.
Lui ha sgamato tutto. Questo. Però
c'è un'antologia di barzellette da lui che rientra e trova lei con l'amante che si è nascosto nell'armadio, che si potrebbero tirare fuori.
Anche questo momento registicamente è molto bello. Guarda che loro sono come inchiodati a una sorta di non so, è un camino, è un grande camino, no? Sì. E loro sono che fa da fondale. Io trovo molto interessante e lui è bravissimo. È il...
No.
Niente da dire, cantano, eh?
Niente. No, ma
lei non trova la cintura, ma trova il grembiule da cuoco, perché questa ambientazione da cucina fa sì che lei trovi il grembiule da cuoco.
Giusto, è vero, perché giusto per riassumere, in questa scelta registica il tutto viene ambientato in un grande ristorante. Siamo in una Russia che potrebbe essere tranquillamente tra gli anni 30 e gli anni 60, con queste divise che sono abbastanza un classico da filmografia russa ambientata in quel periodo,
sì,
lì, con queste
anni
divise greche.
Mi sembra di aver letto.
Sì, alla fine è abbastanza senza tempo come logica, e quindi comunque anche non tanto distante dal periodo in cui l'opera fu presentata. Ricordiamo, l'opera del 1934 e aveva avuto i suoi due grandissimi anni di successo, appunto tra il 34 e il 36, e con questa, tra l'altro, scena abbastanza particolare del fatto che nel 36 a gennaio esce questo articolo, questa recensione che scrive Rumore invece di musica come titolo. L'opera viene smontata a pezzi e dal giorno dopo smette di avere successo, perché la recensione veniva direttamente dalla penna di Stalin, o dalla penna di qualcuno che Stalin aveva sicuramente autorizzato, e essenzialmente, come succedeva all'epoca, se Stalin decideva che il cielo era a pallini blu, il cielo diventava a pallini blu, perché l'aveva detto lui.
Del resto stiamo vedendo una coppia di amanti che fa fuori il marito, ecco, con lei che lo soffoca col cuscino e lui che lo strangola con un grembiule da cuoco, quindi forse non era molto nello spirito un po' ottimistico
del socialismo socialista,
ecco.
No, infatti, ma in realtà pare che comunque un sacco di osservazioni che aveva fatto Stalin fossero anche sulla musica, che comunque è molto efficace, ma è tutt'altro che semplice da ascoltare.
Il caos organizzato lo chiamavano.
Sì. Però è magnifico come effetto. Adesso, tra l'altro, quello che stiamo sentendo è un pezzo dell'interludio del primo atto, che è probabilmente uno dei punti più efficaci dell'opera.
A me comunque devo dire che sta piacendo questa idea del raccontare tutta la storia come il report dei poliziotti, insomma.
Sì, ma
è tutto un grande flashback dall'inizio fino a qua, e poi vediamo dopo cosa succederà. Immagino che
è un true crime.
A me sta piacendo,
cioè, parti dal ritrovamento dei cadaveri per poi andare a ricostruire tutta la storia. Cioè, io ho una Elisa True Crime a lato che racconta la questione, come in uno dei podcast un po' più anche più frequenti adesso, ce l'avrei bene, ecco. Cioè, è un tipo di narrazione molto da serie televisiva.
Molto, sì, ma infatti è anche rassicurante, perché in un certo senso è roba che più o meno abbiamo già visto in qualunque serie TV, ma io però ne sono favorevolissima, perché
sì.
Ce lo rende anche più vicino e più alla nostra portata di ascoltatori moderni.
No, quello di sicuro, ma...
Anche perché non dobbiamo dimenticare quello che dicevi prima anche tu, Carlo, cioè la difficoltà della partitura.
Sì, infatti.
Che non è così, cioè non, è proprio destabilizzante, non ha centri tonali frequenti, ha una serie di recitativi che senza le arie vere che spezzino. Sì, sì. C'è proprio un ascolto impegnativo. Allora,
è un ascolto potenzialmente molto difficile e potrebbe essere anche una scelta furba quella comunque di voler avvicinare un'opera che a priori secondo me era considerata un po' oddio alla prima ostica della Scala, Shostakovich, ma cosa gli è venuto in mente? Invece è un po' come dire vedete che si può fare e io sono molto favorevole a questa operazione.
No, secondo me è un po' da depotenza però, lo sai.
Dai.
Un pochino, sì.
Sentiamo perché ci sono le due opinioni distinte, sì. Perché da una parte abbiamo il critico musicale e dall'altro il direttore d'orchestra, quindi questa sera ragazze possiamo fare scintille davvero. Franci,
ma non ci picchiamo, eh?
Dici, no,
ma
no.
È una storia super forte, cioè questa finisce in Siberia per aver ucciso il marito e il suocero, invece qua sembra un po' farsesco, no? Un po' grottesca la questione con quest'uomo in canottiera, in canotta.
Ma l'uomo in canotta funziona sempre bene.
Carlo, no.
No?
No.
No, ma io non giro in canotta, lo giuro, però comunque, cioè, no, scenico così.
Allora, i calzettini sono un po' antistupro, però complessivamente devo dire che, insomma, ha questo fascino Gazzetta della Kamchatka in versione cronaca nera, sì, è un po' una cosa così.
Sì, quello di sicuro, quello di sicuro, quello di sicuro. E siamo, direi, alla fine del secondo atto di Gian. Sì, sì, no, queste sono... No. Intanto ci sentiamo un po' di musica di commento, intanto stiamo vedendo un po' cosa succede in scena. Vediamo un po' anche cosa c'è in teatro. Sì, infatti, perché appunto siamo in collegamento dal backstage e allora direi che è anche il momento di sentire cosa succede nei nostri backstage, appunto dei nostri inviati dal foyer, dal teatro.
Che pensi ci chiameranno?
No, li chiamiamo noi.
Li chiamiamo
adesso,
noi.
Sì,
li
sì,
chiamiamo
sì,
noi.
Sì, sì, li chiamiamo noi.
Come
li chiamiamo noi direttamente.
Ok.
Adesso, fra un attimino, diamo giusto il tempo di spostarsi dalle poltrone.
Non sono loro, eh?
No, non sono loro, non sono loro. Questi qui, no, non è realtà. È sempre la Lady Macbeth, sono altre scene. Ci teniamo un po' di musica sullo sfondo. Gente che urla.
Mi stai destabilizzando.
La Margherita è svenuta.
Stavo guardando la partitura, sento cose in cuffia. Un attimo, dammi il tempo.
Assolutamente sì. Allora, adesso un secondo che siamo pronti. Vediamo un attimo se siamo pronti per sentire i nostri collegamenti dalla... Sì, direi che ci siamo. Allora, andiamo direttamente e aspetta un secondo perché qui in realtà mi manca un'altra cosa che devo piazzare di qua. Colpa mia. E...
Ecco,
eccoci qua.
Momento.
Niente, scusate, dobbiamo un attimino stare attenti a tutto quanto.
Ecco, allora, sembra l'idea Calì in questo momento.
Sì, vabbè, qui le regie sono... Eccoci in diretta con Ira Rubini direttamente dal teatro. Allora Ira, Carlo, Pier, Margherita e Francesca qua in studio, dici tutte le tue impressioni.
Beh, ma l'avrete vista anche voi.
Sì, sì, stiamo vedendo.
Sì, l'abbiamo vista anche noi.
Allora, la redazione è spaccatissima, quindi
vista,
attendiamo.
Esatto, anche il pubblico, anche la critica. Ho sentito colleghi, ho sentito pubblico, davvero posizioni diverse, soprattutto sulla regia, evidentemente, che ad alcuni piace moltissimo. Al pubblico giovane in generale è molto piaciuta, abbiamo sentito opinioni precedenti che l'hanno addirittura paragonata a una serie, ma molti altri invece preferiscono. Arrivano altre versioni, si sa che alla Scala, insomma, quest'opera è stata rappresentata più volte, ma un'altra cosa su cui si riflette evidentemente è su questo cast così internazionale in cui convivono russi, ucraini, cinesi, uzbeki, americani, eccetera, e qualcuno che appunto... di pronuncia, di dizione, soprattutto di pronuncia e di dizione musicale, si intende perché anche russo di nazionalità eccepiva sulla pronuncia di molte cose, però sono piccoli dettagli. Io continuo la mia indagine fra il pubblico del Loggione e siamo qui con un interprete teatrale, un docente di dizione e un non solo un appassionato, ma davvero un logionista abituale, quindi un uomo di teatro, e mi piacerebbe sapere che cosa ne pensa lui. Proviamo, sentiamo.
Ma purtroppo ci è caduta una linea, aspetta che proviamo a richiamare, perché abbiamo perso appunto collegamento, ma immagino siano anche in tanti collegati. Eccoci, rieccoci.
Eccoci.
Pronti?
È saltata la linea?
Succede, sì, siamo succede. Qua. Adesso c'è.
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo benissimo.
Perfetto, allora riprendiamo l'intervista. E, allora intanto presentati tu e raccontaci cosa ne pensi.
Certo, io mi chiamo Jacopo Zerbo, appunto, insegno dizione, e trovo che la regia, benché interessante in certi punti, avrebbe potuto essere più coraggiosa anche rispetto ad altre versioni, particolarmente, come ovvio, per la scena finale del primo atto, la scena dell'amplesso, diciamo così, che c'è un avviso sugli schermi che danno il libretto qui in scala, dove si dice che alcune scene avrebbero potuto turbare il pubblico, ma diciamo che senz'altro la musica in quei momenti era molto molto più esplicita di quanto non fosse la regia, che è stata veramente prudente, quasi castigata da un certo punto di vista, perché ascoltando semplicemente la musica e chiudendo gli occhi si poteva immaginare una scena estremamente più esplicita, e forse più come l'avrebbe immaginata Shostakovich stesso. E anche nella scena, diciamo così, della violenza sulla cameriera, sulla serva, c'è stato qualcosa che forse avrebbe potuto andare un po' più in concordanza con la musica, ecco.
Grazie mille, grazie a Jacopo. Ti sentite sempre?
Sì, ti sentiamo.
Se ha parlato il foyer. E ditemi con chi allora, che cosa pensa la redazione?
Ma Ira, guarda, io sarei curioso di chiederti un po' qualcosa sul pubblico in sala, perché ho sentito un tuo collegamento precedente in cui dicevi che c'erano tantissimi giovani e che sembravano gradire.
Beh sì, no, tra l'altro ne abbiamo intervistati alcuni, ma se volete io posso cercarvene qualcun altro e sentire un po' che cosa pensano. Jacopo però è giovane, quindi...
Ci sentivamo anche dalla voce che era molto... Sì.
Jacopo voleva più sesso.
Diciamo, sì, ma anche il nostro Giovanni Chiodi vuole più sesso, quindi facciamoci delle domande, diamoci delle risposte. Adesso
sì.
provo un attimo, ciao, noi ci siamo visti in coda.
Sì.
Io sono in diretta con Radio Popolare e volevamo un tuo parere soprattutto su tutto quello che vuoi. Tu sei un logionista, un musicista.
Un logionista appassionato.
Sei un appassionato e ti ho visto spesso. Ti metto in viva voce con lo studio, e se vuoi dirci cosa ne pensi a partire dalla regia.
Sì, buonasera.
Come ti chiami, scusa?
Simone. Allora no, io ripristino un aggettivo che ho detto ieri in coda, viscerale. Sulla regia, sull'opera e sulla musica. Il rapporto che c'è tra la musica, le parole, l'azione è veramente viscerale, cioè l'opera di impatto ti arriva veramente all'interno, il rapporto tra uomo e donna, tra il suocero e la nuora, veramente sono tutti estremizzati, una critica alla società russa, sovietica, perché no, anche quella di oggi, perché effettivamente l'estremizzazione dei rapporti porta a queste conseguenze. E poi i luoghi e gli oggetti, i funghi, la cintura, le stanze, alla fine poi ci sarà il fiume, insomma i luoghi e il paesaggio anche hanno una parte fondamentale.
Certo, questo sicuramente anche, come dire, nell'opera in sé, nel lavoro, no? Originario. Ma come è stato reso in scena? Ti è piaciuto?
Allora, sì, nei momenti più crudi. A volte mi dava quasi fastidio guardare, soprattutto la scena delle frustate. Veramente abbassavo lo sguardo. Quello che mi è piaciuto meno è la presenza in scena di questi ispettori, poliziotti, un po' non ho veramente ben capito nella mente della protagonista, piuttosto che una critica alla società o sovietico di oggi che osserva tutto, una messa in scena. Non è molto immediato, l'ho trovato non particolarmente catturante, ecco, però è una scelta. Sì, santissimo, veramente direzione, musica, cantanti, per me veramente siamo a livelli altissimi. E poi la resa dei volumi, la resa sonora, la resa della pasta proprio sonora di Shostakovich, e anche però l'abilità di Shelley di far risaltare i legni, le percussioni, gli ottoni nei momenti giusti. Creare suspense lievitas in alcuni momenti e caos completo in altri. Veramente è proprio Shostakovich, viscerale appunto.
Grazie. Allora, grazie Simone. Sentite ancora?
Sì, 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 sì,
siamo. Siamo deliziati da queste recensioni.
Abbiamo sentito tutto benissimo, grazie. Sì, sì, tutto Simone, molto interessante.
Simone, come dire, Simone ed io siamo in mezzo a un casino bestiale, come ho detto nel precedente collegamento, è transitato improvvisamente nel foyer della seconda galleria, nel foyer del Loggione, Giacomo Poretti alla velocità della luce e poi se n'è andato. Non sappiamo cosa facesse, che cosa ce lo immaginavamo magari in platea, insomma, cioè così via, invece era qui, ma troppo velocemente.
Ma gli intenditori sono in seconda galleria, per definizione.
Infatti,
quindi
io spero così, spero di rivederlo, perché mi è molto simpatico, ci conosciamo da tanti anni, e magari chiedergli qualcosa. Dicevate dunque da studio che anche voi siete divisi?
Anche noi siamo divisi, sì, assolutamente, perché abbiamo un'opinione di Francesca in una direzione e una di Margherita nell'altra. Vai Franci.
Sì, secondo me è una direzione ottima, ovviamente c'è lì, è fantastica dal punto di vista musicale, è una regia troppo blanda, ecco, che depotenzia secondo me il messaggio di Shostakovich, quella che è una trama cruda, una trama così d'impatto. Mi sembra una regia un po' democristiana.
Ecco, parere di Margherita invece?
Invece a me, capisco quello che dice Francesca, un po' lo condivido, però mi sta piacendo molto, forse perché vedendolo in televisione si colgono tantissimo gli aspetti che magari anche lo spettatore di prima non, dal vivo non coglieva, appunto la presenza dei poliziotti in quanto flashback. In realtà sembra tutto molto visivamente accattivante e a me sembra essere ben coniugato con la musica. Poi da qui, anzi chiederei a te Ira, se possibile, un feedback sul com'è l'acustica, perché dalla televisione ogni tanto l'orchestra copre leggermente le voci, però naturalmente
so. Dalla radio era il contrario, invece esatto. Avevi le voci troppo avanti. Com'è in teatro?
No, in teatro in realtà devo dire che no, non è così, diciamo che c'è una disparità e non so se questo si percepisce nei due mezzi che avete citato, una disparità di potenza vocale, nel senso che ci sono alcuni interpreti che oggettivamente a volte vengono un po' soverchiati dall'orchestra, mentre altri no. Quindi credo che il Busilli sia anche un po' quello,
insomma, probabilmente
alcuni so che sono stati scelti anche perché molto avvezzi, molto abituati a questo repertorio e dunque forse la scelta in questo caso non ha discriminato tantissimo su questo aspetto, essendoci poi tante parti che intervengono in certi momenti e in altri no. Probabilmente è stato fatto un ragionamento di questo tipo, io immagino. Quello che posso dire, quello che arriva è potentissimo il lavoro di Chailly sull'orchestra dal vivo, cioè non è possibile ignorarlo.
No, ma tra l'altro sentivamo anche un insieme straordinario, sì, anche nei crescendi, negli accelerandi, qualcosa di pazzesco.
Emozionante, soprattutto quello che io ho notato, perché alla prima della Scala la distrazione è estremamente frequente, perché ci sono tante persone che vengono solo il 7 dicembre, non solo in Loggione ma soprattutto nel resto del teatro, nei palchi e così via. Invece ho notato una grandissima attenzione, perché è una musica, è un'opera così potente per certi versi, che eseguita in questa maniera ha in qualche modo comandato, come dicono gli inglesi, l'attenzione anche di un pubblico forse, come dire, meno addentro o comunque meno interessato, e questa secondo me è quasi una operazione miracolosa, già questo basterebbe. Sulla regia veramente anch'io e Giovanni abbiamo idee diversissime, lui l'ha trovata un po' insulsa, diciamolo, per dire una cosa molto semplice, poi lo racconterà lui ovviamente con altri tipi di dettagli e di argomenti, e io stranamente mi interessa abbastanza poco la crudezza di alcune cose, mi interessa molto il dispositivo scenico che è attuato con grande maestria, cioè i diversi piani in cui avvengono le cose, il loro scorrimento, il gioco del flashback che trasforma i quadri quasi in episodi appunto di serie, è molto, addirittura non è nemmeno cinematografico, è quasi televisivo.
Sì, sì, è vero.
E quindi questa cosa, io vado, come qualcuno sa, vado tanto a teatro, vedo anche produzioni, diciamo, grosse che arrivano da, soprattutto dai paesi dell'est, e questa è una cosa, adesso Barkatov ha girato mezzo mondo, ormai non si può definirlo soltanto un regista dell'est, anzi forse appartiene di più all'occidente, ma c'è un'abitudine nei giovani registi di utilizzare questo meccanismo di traslazione anche della fantasia, mm-hmm. che deriva sicuramente dall'abitudine alla fruizione di grandi quantità di serialità.
Sì.
Dobbiamo farci i conti, cioè, capisco che non piaccia, possa non piacere. Io personalmente lo trovo interessante. Certamente allontana un po' dagli aspetti più strettamente tragici. Ecco.
Ecco, infatti era proprio questo che ti volevo chiedere, cioè c'è dentro l'opera anche una sua dimensione, diciamo, quasi straniante, ironica,
che viene
fuori di più forse in questo modo?
Sì, straniante, ironica, addirittura sarcastica.
Eh sì.
Perché il fatto che nel flashback lei ricordi, cioè il famoso amplesso, chiamiamolo così, che uh-huh. ciascuno chiama come vuole, insomma, quando fanno sesso, lei ricorda, sta raccontando a un funzionario, cioè, di polizia, cioè sta facendo, e quindi anche le azioni, loro cambiano posizione continuamente, ma cambiano
sì.
posizione quasi in modo simbolico.
Sì.
Cioè, come per dire, l'abbiamo fatto così, siamo andati avanti per ore.
Sì, infatti sembrava più un incidente probatorio che non...
Esatto, hai ragione.
Sì. Beh, può essere anche giustificato dal fatto che in teoria lei sta raccontando alla polizia...
E giustamente vuole sapere quindi, tutto, cioè anche tutte le posizioni.
Però senza enfasi.
Esatto, in un'epoca di true crime sì. spalmato su qualunque cosa, anche sul pane la mattina, io credo che volesse essere addirittura una presa in giro
sì.
di quel linguaggio, e che quindi volesse essere quanto di più lontano ci possa essere da una scena realistica.
Persino un po' di ironia sulla figura maschile che non è male, no?
Sono tutti in canottiera, tutti orrendi, cioè,
esatto.
voglio dire, poveretti.
Guarda, Ira, ti salutiamo, che cerchiamo di sentire, prima degli ultimi due minuti che abbiamo in chiusura,
certo.
sentiamo un minuto anche Giovanni e poi ci risentiamo al prossimo break. Intanto,
grazie.
Buon
grazie.
Spettacolo. Grazie,
grazie,
Ira.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, grazie.
Ah, guarda.
Intanto stiamo chiamando anche appunto sì. il buon Giovanni.
E anche la cornetta.
Eccoci qua. Ciao Giovanni, siamo qua in diretta Ciao. Dagli studi. Allora, abbiamo appena sentito Ira che ci ha detto giustamente tutti i suoi punti di vista. Dici il tuo.
Allora, il mio punto di vista, dunque, a cominciare dallo spettacolo, quindi regia di Barkatov che debutta alla Scala, lo spettacolo non è quello che mi aspettavo, cioè... La Lady Macbeth di Shostakovich ha una storia interpretativa lunghissima, non è la prima volta che lo vediamo, e trovo che lo spettacolo di Barkatov molto ben fatto, tecnicamente molto ben fatto, però nel contenuto non sia assolutamente all'altezza degli spettacoli migliori, fra cui quello di Richard Jones, che abbiamo visto anche alla Scala.
Qual è l'aspetto che ti delude di più? Cioè, perché è una
mi
critica molto...
Mi delude il fatto che quest'opera è un'opera, come tu sai, molto inquietante, molto graffiante, e quindi nella interpretazione di un grande regista questa cosa si deve vedere. Qui a me sembra tutto molto annacquato. Capisco benissimo le idee che sta realizzando.
Che è una delle opinioni che abbiamo anche qua in studio, perché abbiamo la redazione spaccatissima, guarda, su questo.
Allora, è spaccato, benissimo, però io stavolta sto dalla parte che trovo annacquato, trovo edulcorato il discorso di quest'opera, che invece, come suggerisce la musica e l'esecuzione di stasera, è un pugno nello stomaco. Si possono fare tanti esempi, piccoli dettagli.
Guarda,
non so,
ti chiederei un secondo, rimani con noi
sì.
un secondo, andiamo un minuto in pubblicità e poi torniamo con te.
Va bene.
E resta qui con noi, e restate con noi, continuiamo
altrimenti
a commentare la prima della scuola.
Sarchiaponi e sacripanti insieme.
Brutti e cattivi. restate con noi. E torniamo in diretta dagli studi qui di Radio Pop. Stiamo appunto commentando la prima della Scala in questa serata in cui la nostra band di Ambrogio e i Languorini, così
Ambrogio
come...
e Languorini, ci siamo ribattezzati così e siamo arrivati qui che eravamo tutti carini, amici, eccetera. Ci stiamo saltando alle giugulari.
Stanno volando lì e per non farci mancare niente, ovviamente siamo anche il telefono con Giovanni Chiodi che stava buttando ulteriore benzina sul fuoco e fallo.
Esatto.
Che ci piace
tantissimo. Fare come il Visconte di Mezzato ed avere due opinioni contemporanee. Contemporaneamente ci lasci alla pari, altrimenti fai pendere la bilancia o da un lato o dall'altra.
Perché non fino a che non arriverà Lanfoss in studio a essere il quinto che riuscirà a mandare l'equilibrio da una parte o dall'altra, qui rimaniamo in totale parità. Quindi vogliamo abbiamo bisogno di te, Giovanni.
Sì, cerchio Bottista se riesci.
Ma io non vi voglio portare in parità, io voglio mantenere la vostra divisione.
Ma grazie.
Comunque andiamo avanti con i dettagli. Allora, momenti topici di quest'opera. Lo stupro di Aksinia, che avviene in cucina buttando la besciamella e il sale.
Sì, e del pomodoro e delle cose così.
Il pomodoro. Le frustate a Sergei, nulla di che, si è visto qualcosa di molto più inquietante, molto più forte. La stessa scena dell'accoppiamento, no, erotico, finalmente, no, di lei repressa che trova il giovane ragazzo. Certo, è raccontato in maniera molto ironica perché loro stanno verbalizzando, no? Stanno dicendo in questo flashback alla pulizia.
Scusa Giovanni, ti interrompo, ti faccio una domanda, ma non può essere che questa lady killer che si è liberata di chiunque, donne comprese, nel ricordo pensi che poi tutto sommato questi amplessi dovevano essere liberatori e non sono stati un granché?
Ma non lo so, detto fatto che in quel momento...
Sai, noi donne siamo così, eh?
allora, non lo so, questo ce lo metti un po' tu, perché qua a teatro tu alla Lady devi veramente provare una... Perché quello è un momento proprio topico di enorme commozione, ti deve prendere. L'averlo messo in questa maniera, che abbiamo capito,
non abbiamo capito. Se ti stai avventurando in un terreno capito. Un po' bassomimetico con questo abbiamo messo, eccetera. Scusami, me l'hai proprio servita su un piatto
d'argento. Vabbè, non è piaciuto come
no, mi è piaciuto, va bene.
È annacquato. Voglio una cosa più forte, come altri spettacoli che ho visto, come mi aspettavo da Barkatov, che però non ce l'ha fatta. Meglio il quinto quadro, devo dire, che è l'ultimo che abbiamo appena visto. Ecco.
Sì, infatti, come stavamo commentando anche noi in quel senso.
Sì,
ma appunto sarà il prossimo
meglio,
atto che dovrebbe anche
dirimere. Io aspetto grandi cose dal terzo atto, dalla scena della polizia.
Visto, quindi,
ah, mannaggia, non spoilerare per stare in tema.
E anche il quarto, ma sto zitto. Parlerò dopo quando mi richiamerete.
Sì, io sono molto curiosa. Del quarto.
Scusate, vi porto invece, se posso, sulla parte musicale e vocale. Lì forse ci sono meno divisioni, perché la parte vocale è abbastanza, chiamiamolo così, corretta. Lei non è una grande protagonista, non è una grande cantante, non ha un grande carisma, però è corretta. Ecco, meglio i due maschi, ma diciamo i due tenori. Diciamo che lei non ha quel carisma che hanno tantissime altre che abbiamo visto in questo ruolo. Molto bene l'orchestra. Molto
sì,
bene
sì.
L'orchestra su questo non c'è, è una grandissima prova virtuosistica, prova tecnicamente impeccabile, però sai, nel complesso teatralmente graffia molto di meno.
La cosa a cui stavo anche pensando è che diciamo che abbiamo anche interrotto un ciclo di molti anni di superstar e protagonisti
doveva
di tutta una serie di opere.
Sì, doveva arrivare la superstar.
No, esatto, ma in questo caso la scelta secondo me è stata un attimino più di dire dovendo cambiare rispetto a tutta una certa gruppo di superstar ben documentate.
No, ti svelo l'arcano, no, questo lo sanno tutti, la superstar doveva arrivare, ma poi ha rinunciato all'ultimo momento. Questo lo sanno tutti.
Ma fuori il nome
cantata doveva essere cantata da Asmik Grigorian, sì. Che è una superstar e che è la ex moglie di Barkatov e che non vuole più lavorare con l'ex marito.
Sì, no, ma al di là di quello la scelta è stata quella di una non una non troppo superstar, probabilmente, come possibile.
Se non ce n'erano altre. Comunque il risultato è quello che conta e naturalmente il risultato è di enorme correttezza. Nessuno dice niente, però neanche questo brivido, no? Vocale che ti fa provare. E anche questo conta, sai, nella realizzazione complessiva.
No, quello di sicuro. Stavo pensando appunto che il discorso dell'enorme correttezza, anche considerando la difficoltà del titolo e la novità del titolo, funziona anche per evitare chiaramente un certo tipo di...
Ma non ci sono disastri, eh?
No, quello l'abbiamo sentito anche noi, certo.
Diciamo che manca quel carisma che hanno altre cantanti e che qui, sai, ci vorrebbe.
No, certo, certo.
Quest'opera si basa anche su quello, no? Te ne dico un'altra, anche Boris, il basso, no?
Ma a me piace
il
tanto,
suocero, tremendo. Ecco, Boris canta molto bene, sì. Ma che sia così terribile come deve essere, questo no.
Ma non è terribile, questo, però sono i bassi più intonati che abbia sentito da anni.
Assolutamente,
dai.
Assolutamente, ti do ragione, però grazie. Manca, no? Grazie a te perché siamo alla pari, assolutamente, confermo quello che hai detto e concordo, manca quel graffio in più che si sente si è sentito da bassi che magari non avevano questa correttezza, ecco, vocale, sì, okay. Ma che avevano quel... Caspita, questa è una parte proprio, ecco, direi da protagonista numero due, da deuteragonista, no?
Certo.
E qui è più indietro. Queste sono cose che se tu le metti insieme ti danno un pochino di amaro in bocca, ecco. Quindi ti danno una serata molto patinata, molto goduta, anche adesso non so, dobbiamo capire cosa succederà, però con dei limiti, almeno.
Comunque,
da parte di...
Volevo dirti che mentre parlavi, quando hai detto carisma, è comparso in TV il faccione di Bruno Vespa e quando hai detto patinato, sono comparse...
Il patinato.
No, sono comparsi gli strass di Milly.
Sì, mentre prima invece quando stavamo parlando della scena di sesso è arrivata una mail di spam che è cura efficace delle emorroidi a qualsiasi stadio. Non so se la cosa sia collegata, so che siete felici di saperlo, ma alla diretta arrivano anche queste email.
Ecco, nel Macbeth, in questo caso mancano le streghe, ma ci sei tu.
faccio il possibile per aiutare.
Prendi della verdura.
prenderò. No, tra l'altro in questo momento, tra l'altro, ma poi ascolteremo anche delle sue parole prese dalla conferenza stampa, c'è invece anche l'altro grande debutto di questa sera, che è quello di Fortunato Ortombina, che è alla sua prima come sovrintendente. Sì. Ovviamente questa non è una prima pensata da lui, perché lui è arrivato dopo che questa era già in programma, ma sappiamo che anche per tante dichiarazioni fatte anche in epoca Fenice, lui ama moltissimo quest'opera ed è stato molto contento di arrivare qua a questo, in questa
anche
serata.
Noi l'amiamo.
Sì, assolutamente.
È un'opera
assolutamente
straordinaria.
Ma poi sentiremo anche alcuni suoi estratti che abbiamo preso alla conferenza stampa di presentazione dell'opera la scorsa settimana, in cui appunto dice una serie di cose molto interessanti su questo lavoro, però penso che sia molto contento di essere dov'è questa sera, perché diciamo che come prima è comunque un appuntamento interessante sicuramente. Poi ovviamente continuerà a essere un qualcosa che spaccherà critica e pubblico, come è giusto che sia per ogni spettacolo. Io ormai temo gli spettacoli che mettono d'accordo tutti, assolutamente. Però appunto siamo curiosi di vedere come andrà avanti il resto. Giovanni, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo al prossimo break, così andiamo avanti.
Benissimo.
A vedere se il tutto promette o mantiene o cosa quello che ci sta dando. Grazie di essere stato con noi,
a
fra poco. Ciao,
a
ciao, 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 ciao.
Grazie.
Ragazzi, stasera ci sarà veramente da divertirsi. Direi che però è un secolo che non stiamo ascoltando musica e quindi direi che un altro pezzettino ci sta, no?
Guarda, vi ho portato un brano pop delle Blue Kid in realtà, che si chiama The Dismemberment, che praticamente è la storia di una lei che si diverte a uccidere il suo lui... facendogli notare quali parti del corpo separa dalle rimanenti.
Non è male,
no,
una strategia come un'altra, direi che ce la sentiamo.
Diciamo che è in linea con l'ironia della regia.
Direi di sì, The Dismemberment Song, Blue Kid.
Hold still. my sweet, I'm trying to measure the space between your molar and your jaw. This caliper, no cause for fear, no hurt, it doesn't hurt. It only helps me measure how much skin you have. Oh, and the topmost layer of fat. But I won't make an incision till you're nice and numb. Oh, and laughing gas can be so much fun. Please don't doubt my decision. This'll be ooh, this'll be ah, this'll be absolutely wee. This'll be nice, this'll be neat, and bring you closer to me. So don't you squirm, don't you fret, I'm not gonna hurt you. Yet I just feel the need to be getting a little of you, a lot of bloodletting. I know the sensation you're probably dreading, but cutting you up will be so refreshing for me. Refreshing for me. You'll find you're missing the point with that. That's enough out of you, and this'll be ooh, this'll be ah, this'll be absolutely way. This'll be nice, this'll be neat, and bring you closer to me. So don't you squirm, don't you fret, I'm not gonna hurt you. Yet I just feel the need to be getting a little of you, a lot of bloodletting. I know the sensation you're probably dreading, but cutting you up will be so refreshing for me. Refreshing for me. Absolutely, we. This'll be nice, this'll be neat, and bring you closer to me. So don't you squirm, don't you fret, I'm not gonna hurt you. No, 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 not yet. I just feel the need to be getting a little of you, a lot of bloodletting. I know the sensation you're probably dreading, but there's one thing you're shredding, and this is no orthodox beheading and cutting you up. Cutting you up. Cutting you up is gonna be so refreshing for me. Refreshing for me. Refreshing for me.
È morto.
È morto, però veramente una canzoncina deliziosa, non la conoscevo.
Ma questo misto tra Kate Bush e Ute Lemper veste, secondo me, dai.
Sì, sì, infatti poi col blusettone bello finale, che faceva anche un po' di Amanda Galas, così.
Sì, e poi comunque Shostakovich queste cose non le ascoltava perché non c'erano ancora, ma le ha ispirate.
Le ha ispirate.
Sono artisti pop che se lo sono ascoltati parecchio, secondo me.
Decisamente sì. Ma tra l'altro parlavamo prima del fatto che lo stanno intervistando adesso in televisione, appunto, Fortunato Tombina, che è alla sua prima presenza come sovrintendente della Scala a una inaugurazione. Abbiamo due brevi contributi, appunto, che ci abbiamo registrato durante la conferenza stampa, e sentiamo appunto due suoi commenti su questa produzione, su questa Lady Macbeth.
Questa l'inaugurazione con quest'opera che giustamente porta Shostakovich al 7 dicembre, questa è una delle opere più clamorose, delle opere più importanti, si dice sempre del Novecento, per conto mio questa non è solo una delle opere più importanti del Novecento, è una delle opere più importanti di sempre, e quindi sono convinto che quello che dico ogni tanto, che vale per Verdi e per Mozart, che sì, erano compositori, ma poi il tempo li ha resi profeti, credo che anche Shostakovich sia sulla buona strada per diventare a sua volta un profeta nel tempo. Tra tutti i compositori che sono diventati in un certo senso di repertorio, diciamo così, il nostro Shostakovich è anche quello che si è dedicato parimenti al teatro d'opera, alla musica dal vivo, ma anche al cinema. E il catalogo più lungo delle sue, dei suoi numeri d'opera, se guardate, è quello del commissario da film. Quindi diciamo che mi piace pensare che, pur continuando ad affermare che il cinema non ha inventato assolutamente nulla che non esistesse già nell'opera, diciamo che anche quella che era la sua pratica cinematografica nello sviluppo perentorio o meno perentorio dell'azione con il senso del tempo che dimostra in questa composizione Shostakovich, è evidente che anche quello del cinema è stato un bagaglio importante di tutta la sua vicenda.
E queste le parole, appunto, di un breve estratto da quello che ha detto Fortunato Tombina durante la conferenza stampa fatta, appunto, per presentare questa Lady Macbeth del distretto di
Mtsiansk.
Esattamente. Noi abbiamo Pier Giorgio Pardo questa sera ha in più, come ulteriore scritta da mettere su LinkedIn, mi raccomando,
esatto,
la capacità di pronunciare correttamente
Mtsiansk.
Vedete, adesso io lo campiono e tutte le volte che ne devo parlare lo tengo tipo a mo' di messaggio vocale e lo lancio, così sono sicuro di avere una pronuncia perfetta.
Alexa lo pronuncia così, poi
Alexa sa.
Tutti a logopedia da Alexa.
Assolutamente. E comunque siamo sempre qua in diretta su Radio Popolare a raccontare un po' che cosa sta succedendo durante la prima della Scala, con un meraviglioso cortocircuito che ci sta divertendo un sacco tra Pier Giorgio Pardo, che è qua seduto alla mia sinistra, io che sono qua seduto al mio posto, che sono Carlo Centemeri, e poi abbiamo Francesca Mulas e Margherita Colombo. Quindi praticamente un mashup su Rotoclassica.
Rotoclassica, tutto visto che, sul quale Cosimo dice, scusate, sì, ma non si può fare più spesso una trasmissione come questa?
Sì.
State piacendo tanto, ma sì che si può fare. Guarda, veniamo anche a fartela a casa, se vuoi.
Non c'è problema, noi facciamo, dobbiamo venire a parlare, parliamo.
È vero, che bello, come quei cuochi che vanno a casa, ti fanno il pranzo.
Esatto.
Noi possiamo andare a domicilio.
Sì.
A parlare, a dire che
le cuffie, i microfoni finti, così fa tanto radio.
Dai,
e parliamo. Noi parliamo del più e del meno.
Poi se loro vogliono uscire di casa e tornare, gli guardiamo i cagnolini.
Sì, assolutamente,
cioè,
sì, gli bagniamo le piante.
Parlare, sì,
sì, cioè, sì, noi assolutamente, siamo assolutamente disponibili, anzi se altri di voi stanno apprezzando questa cosa, scrivetecelo, siamo qua anche per saperlo, perché appunto questa sera abbiamo fatto una cosa totalmente sperimentale di mettere a contatto due mondi, diciamo, apparentemente diversi, però siamo tutti appassionati di musica, possiamo ascoltare stili di musica completamente diversi che però possono entrare tranquillamente nella stessa trasmissione, e stasera stiamo tutti quanti commentando quello che sta succedendo in un teatro e intanto ascoltiamo musica di varie genere e specie. Cosimo dice che ci aspetta a braccia aperte, perfetto, spendiamo l'indirizzo, noi finiamo qua e ci siamo. Attenzione che siamo quattro in questo momento, fra poco saremo cinque, quindi appunto andiamo in incremento costante delle persone, ma questo ovviamente non penso che sia un problema, anzi possiamo allargare ulteriormente gli argomenti di cui si può parlare, assolutamente.
Beh, diciamo anche quello che dice Olli, che non credo sia il vincitore di Sanremo, ma dice: bello bello soprattutto sentire un'opera Penso che Holly sia una ascoltatrice. A questo punto dice: bello, bello, soprattutto sentire un'opera russa in russo di questi tempi, dove la russofobia più bieca impera. Non ci vedo, quindi non posso giudicare la regia, ma amo Shostakovich, quindi viva viva, fa niente la dizione non perfetta, sono abituata alle mie sintesi vocali che cannano un sacco di accenti tonici sulle parole. Viva Dimitri, grazie alla Scala che comunque non ha bannato la cultura russa.
Ma infatti, Olli, tra l'altro,
grazie mille a te.
Grazie Olli. Ma appunto, tra l'altro, interessante che una volta tanto siamo riusciti ad avere una messa in scena di un'opera che provenisse dal repertorio russo senza che partissero, diciamo, polemiche sterili e a caso, per cui ogni volta che c'è un titolo in cirillico devono venire fuori casini. Cioè, in questo caso, diciamo, parliamo di un'opera che fa parte del grande repertorio non solamente russo, ma di tutta la musica, e fortunatamente in questo caso, allora, non ci sono state polemiche come furono fatte nei confronti del famoso corso di Paolo Nori su Dostoevskij all'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, subito dopo l'invasione dell'Ucraina, in cui lì ce la si era presa con quello che era un corso su uno dei più grandi scrittori della storia, tra l'altro fatto da uno dei, secondo me, massimi intellettuali nell'ambito soprattutto della conoscenza della cultura russa attuale, qual è Paolo Nori, quindi era un discorso completamente super partes.
Ma poi su Dostoevskij mi sembra veramente che fosse improprio, no?
Decisamente.
Una levata di studi, certo, su un autore così, ancora su Gorky, ma comunque sì. In ogni caso sono sempre di quel parere che l'arte, soprattutto quella alta, che ha una sua storia e che ha dato ai popoli non solo guerre ma anche pace, per dirla con Tolstoi, certo, vada lasciata in pace.
No, no, infatti.
Le colpe dei padri non ricadono sui figli, ma nemmeno il contrario.
E questo è Turgenev, comunque, visto che si parlava di padri e figli.
Esatto, padri e figli.
Continuiamo a citare.
Tutto un giro russo. tra l'altro, io ringrazio Olli per quello che dice, anche perché effettivamente Shostakovich è anche da considerare in fondo un intellettuale dissidente.
Sì, esatto,
è la sua natura proprio.
Però è l'intellettuale dissidente che in Russia ci resta, cioè comunque le possibili, era talmente amato, talmente ascoltato, talmente riconosciuto, che comunque però lui a un certo punto riconosce che il suo ruolo non è il ruolo comodo di artista venerato, amato, che in qualsiasi parte del mondo avrebbe potuto avere soldi, successo e essere lasciato libero di scrivere assolutamente quello che voleva. Cioè lui comunque sentiva di avere un ruolo nella vita del suo tempo, in quello che era il suo paese, e lì decide di restare. Per dire, consideriamo che da quest'opera fino alla morte di Stalin, e passano 19 anni, lui non fa una vita particolarmente bella. Poi viene esaltato in un sacco di momenti, viene esaltato quando scrive chiaramente la Settima Sinfonia, che esalta la resistenza di Leningrado. Poi vabbè, lui collabora per tante cose che sono, non so, le classiche musiche per le parate, per la celebrazione del realismo socialista di cui si parlava prima. Per carità, fa tutto quello che deve fare, però in parallelo sicuramente non fa una vita piacevole, ma lo fa consciamente.
Mi sembra anche una cosa molto romantica che lui non abbia più riprovato davvero a scrivere un'opera, cioè è che fosse giovanissimo quando ha scritto questo. Sì, ci ha provato, però non ha portato, cioè quella ispirazione originaria è rimasta come congelata in un'età giovanile, e poi è ritornato su questa, ma non ha trovato poi quell'ispirazione così forte, che forse aveva bisogno anche di un incoraggiamento dal punto di vista della sua esistenza, no? L'intellettuale ha bisogno di un suo pubblico. Lui aveva successo e gli hanno stroncato proprio quel successo lì di innovatore.
No, infatti.
Non ha più fatto un'opera.
No.
Forse è rimasto, il suo rimanere nell'Unione Sovietica ha avuto un prezzo, e quel prezzo è stato non comporre più un'opera, dover mettere sotto traccia la sua critica, quindi non darle più voce, ma esprimerla con la strumentale, con la musica strumentale.
Sì, sì,
poi sì, appunto. Rimane anche la curiosità di sapere cosa sarebbe stato il famoso trittico che aveva in mente.
Esatto,
no? Il
perché questa doveva essere una di tre opere tutte dedicate alle donne.
A donne appunto maltrattate dal sistema, insomma.
E siamo nella Russia degli anni 30, esatto, che comunque è la Russia degli anni 30, cioè ha comunque una sua struttura societaria importante. Poi appunto noi adesso parliamo chiaramente delle grandi città, parliamo delle Mosca, parliamo delle Leningrado, dove comunque chiaramente le cose potevano anche essere diverse da altre parti, però consideriamo che è anche un'opera che viene ambientata in mezzo a nulla, potremmo dire, in cui quindi chiaramente hai, come succede anche oggi chiaramente, tutti il peso che possono portare, ad esempio il fatto di vivere in luoghi molto isolati, con delle tradizioni molto locali, con patriarcati e via discorrendo. Cioè, comunque uno dei punti chiave che viene da qui è che il grigio del suo diventare una persona che a un certo punto decide di dire ma in fin dei conti ho delle occasioni e me le prendo, deriva anche da un suo malessere generale in cui viene messa derivante dal fatto che le vengono anche fatto notare che lei comunque è una donna che non ha mai avuto figli. E quindi già a partire da questo discorso, di cui si potrebbe parlare per ore, già comunque capisci che ti trovi in una situazione di umiliazione per una cosa che non è neppure detto che dipenda da lei, per esempio. Quindi ovviamente pensiamo a questo.
Sono problemi che non abbiamo peraltro ancora del tutto risolto.
No,
stanno tornando
niente.
Di moda. È incredibile questa cosa, come l'attualità, parte dell'attualità, ecco perché poi io amo anche questa regia pop, perché parte dell'attualità di questa partitura, di questa storia, di questi personaggi è dovuta al fatto che la tragicità che contiene la viviamo in qualche modo, cioè la visione proprio della donna che era la base della trilogia sta per certi versi in certe società autarchiche tornando quella.
Sì, beh, ma io trovo anche interessante il fatto, la scelta del regista di portare la regia agli anni 50, quindi circa mezzo secolo prima di noi. L'opera originale è ambientata circa mezzo secolo prima di quando è stata scritta, quindi siamo in una società in un certo senso retrograda, quindi comunque appunto 50 anni prima di noi, e questo ci permette di riflettere un pochino più da vicino sulla nostra attualità. Proprio quello che dici tu, non l'abbiamo ancora superata, certe difficoltà, certe situazioni esistono ancora e sono passati 50 anni, 100 sì. anni, 150 anni, siamo ancora
sì,
lì.
Sì, perché comunque noi parliamo d'accordo di un'opera che è del 34, però la sua volta l'opera del 34 si rifà a una novella che è del 1865.
Esatto.
E ogni volta speriamo di aver imparato qualcosa, però a quanto pare...
No, la musica, quella va avanti, grazie al cielo.
Sì, sì, infatti.
Sentendo
infatti.
Queste masse artistiche... Adesso per esempio c'è il coro che...
Questa è la scena del matrimonio,
sì.
Del matrimonio...
Sì, quando la polizia irrompe,
esatto.
Diciamo, al matrimonio, che era, credo, la scena, no, che ha fatto infuriare Stalin.
Tra gli altri,
la polizia non ci fa una gran bella figura.
Ci sono delle testimonianze di lui nel palco che assisteva, che appunto rideva ad alcune scene, faceva facce storte in altre. Non gli era piaciuto evidentemente niente. Tra l'altro, particolarità da cui si capiva che non gli era piaciuta, che per dire, Stalin era noto per, alla fine di un'opera o di un concerto, di un qualcosa che gli piacesse, andare a intrattenersi col compositore per dargli un po' di consigli.
Ah,
perché
okay.
Musicali?
Certo, musicali, teatrali.
Ovvio.
Scusami, tu gli avresti detto, no, scusami, a che cavolo dici? Cioè, tipo, lasciami fare il mio lavoro. Cioè, io sinceramente... Tra lasciarlo parlare 10 minuti e un gulag non
sì,
avevo tanti
dubbi. Grazie tanto.
Esatto, allora prendi nota, sì assolutamente e basta. Cioè.
Gli avrà detto Beatrice, l'avrebbe scritta meglio.
Probabilmente, sì. Ragazzi, noi siamo sempre qua in diretta su Radio Pop, appunto le voci le sentite perché le conoscete tutte quante molto bene, c'è Pier Giorgio Pardo, c'è Margherita Colombo, c'è Francesca Mulas che una volta tanto è fisicamente con noi qua a Milano e ci sono io che sono Carlo Centemeri e siamo in diretta, quindi ovviamente come sempre 331-6214-013 per ogni genere di messaggistica che vi possa venire in mente e poi la mail diretta @popolarenetwork.it e direi che ci facciamo un altro stacchettino musicale. Stavamo parlando del fatto che abbiamo una playlist tutta con signore che a un certo punto decidono di prendere un'arma e brandirla contro qualcun altro per motivi vari, mettiamola così, e in questo caso abbiamo un brano che ci ho pensato prima, quest'anno compie 36 anni questa canzone. Io questo disco l'ho comprato quando è uscito e questa cosa mi fa sentire vecchissimo, scusatemi. Comunque, l'album era Pump, loro sono gli Aerosmith e la canzone è Genie's Got a Gun.
Genie's got a gun. son.
E torniamo in diretta in studio. Tra l'altro ci ha raggiunto telefonicamente anche il grande assente, ma giustificato perché è all'estero, che è della nostra redazione di musica classica, che è Claudio Ricordi. Ciao Claudio, tutto bene?
Sì, tutto bene, ma mi sentite?
Benissimo,
bene.
Ti sentiamo
sì.
Perfettamente.
Abbiamo anche avuto un momento, ecco, prima che dicessi tutto bene, di suspense, eravamo quasi preoccupati che ci dicessi no.
No, no, basta che si basta la voce per assolutamente stasera, va bene così.
Stai riuscendo a vedere, perché so che tu sei all'estero in questo momento, stai vedendo qualcosa di quello che succede questa sera? Beh, allora
niente.
Però tu tra l'altro sei un
ho ascoltato qualcosa dai nostri corrispondenti qualche minuto fa e basta.
Ok, ma tra l'altro tu sei stato testimone di quella storica messa in scena che fu quella del 92 con la direzione di Chung, se ricordo bene. Tu hai anche
sì, me la sono ricordata bene. Sono andato a cercare anche qualche ritaglio di giornale, ho trovato solo uno. E, no, me lo ricordo bene perché l'impressione fu fortissima. Allora, quando si parla di fonica, musicale, strumentale o roba del genere, questa partitura sicuramente c'è. Certo ci vuole sempre un qualcuno che la porti a un livello più alto di quello che uno pensa che possa essere quella, la situazione normale. Ma mi ricordo, sì, mi ricordo per esempio anche lì ci fu qualche contestazione sulla regia, sulle scenografie che non hanno convinto né il pubblico né la critica, però tutto sommato la parte musicale è quella che mi ha dato moltissimo, proprio l'impatto emotivo è stato forte. Beh, penso che tornando Myung Woon Chung addirittura come direttore musicale potrebbe essere...
Sarebbe anche pensare di rimetterla in scena, tra l'altro. Oppure sì. Tenere questa regia e riprendere la direzione.
Ma no, anche di più. Io mi ricordo, forse l'ultima intervista che ho fatto qualche anno fa a Riccardo Sciai, che parlavamo proprio della Lady Macbeth, e gli chiesi, ma senti, ma il naso? Io sono innamoratissimo del naso e non l'ho mai visto in scena. Penso che pochissimi in Italia l'abbiano visto in scena. E il naso, secondo me, col suo... surrealismo di vacua comicità è una roba che poi è una mappa, una zappata contro il regime, quindi sì, che in quegli proprio, anni...
Parlavamo proprio di questo, della vena ironica che potrebbe trovarsi in questa partitura, una vera ironica in qualche modo dissidente,
si
ritrova
certo,
nel naso, cioè Gogol aveva proprio questa... Cioè, almeno la novella ha proprio...
Gogol è uno dei pochi scrittori russi che non abbiamo citato prima nella carrellata.
Ma adesso ci
ma adesso
siamo.
C'è anche no, Gogol.
Ci ha messo il naso.
Assolutamente, giustamente.
Certo, fino agli anni 20 ancora si respirava qualcosa che assomigliava a una certa libertà in Europa e in Unione Sovietica. Poi sono arrivati quelli che sono arrivati, purtroppo. No, e poi anche perché, se ci ricordiamo anche le intenzioni di Shostakovich, appunto, come avete detto voi, le tre opere dedicate alla donna russa, tutte le enormi problematiche, in questo mi ricordo più o meno che Shostakovich aveva definito la Lady Macbeth una donna energica, bella, piena di talento, che però soccombe nel ruolo cupo e crudele dell'ambiente familiare di quella Russia, dei mercanti, proprietari, che poi sono diventati quelli di partito, insomma, vabbè. E quindi mi piacerebbe conoscere l'opinione di Shostakovich su quello che sta succedendo adesso. Potrebbe scrivere una Lady Macbeth del distretto di Kiev, per esempio. Pensa a te, dove la Lady Macbeth pugnala Putin in una finta serata di sesso.
Ah, ma
e ci salva,
ma scrivi
forse
la tua a questo punto.
Ah, la scrivo io.
Beh, te la stai già immaginando.
Sì, diciamo che se Shostakovich, sì, lo dicevamo, sì, prima, comunque ha condotto una vita a ritenere che probabilmente lui lì era al suo posto, perché sicuramente poteva fare qualcosa dove era e voleva farlo. Non so se adesso avrebbe avuto la stessa opinione, cioè sarebbe andato su Last Minute, avrebbe comprato il primo volo per qualsiasi posto del mondo.
Penso di sì, adesso non so quali erano le sue passioni dei viaggi immaginari, però insomma, perché no?
Penso che qualsiasi luogo adesso sarebbe meglio per lui, probabilmente.
Sì, forse sarebbe... ma forse sarebbe andato a Kiev a scrivere l'opera.
Ah, probabilmente sì. In questo momento è tutt'altro che improbabile.
No?
Ma tra l'altro noi stiamo continuando a vedere un po' le immagini che ci arrivano dalla regia televisiva. Abbiamo visto una scena di una festa di nozze con una gigantesca torta, con un fantasma che esce al posto della, della ragazza.
È molto grottesca questa scena.
Decisamente molto grottesca, ma devo dire, se appunto sul punto di vista scenografico ci sono state, anch'io non ho un'opinione precisa, man mano che va avanti tutto, devo dire su quello registico, dico su quello scenografico, secondo me sembra fatta davvero bene.
Ma allora, se è la prosecuzione di quella vena che potrebbe esserci nel naso, allora questa scelta potrebbe essere giusta.
No, no, ma assolutamente, mi sta piacendo tantissimo da questo
anche
punto di vista.
Anche la cucina versione con le mattole, come si chiamano? Le piastrelle.
Sì, le piastrelle, sì,
ecco,
sì.
Ecco, le piastrelle da cambusa quasi, sì, no? Sì. È proprio una, è veramente spettrale in quattro, con lei che arriva vestita da sposa con il pugnale, è veramente incredibile.
Sì, è una visione molto distorta, cioè come se la vedessimo o dagli occhi di lei, visto che siamo ancora nel flashback, una visione proprio distorta, non realistica, perché questa scena del fantasma del marito che salta fuori è un po', insomma, fantasma.
Ma tra l'altro, curiosità, Claudio, tu della regia invece del 92 te la ricordi come una regia particolarmente cruda, cioè cruda quanto il libretto? Perché questa sera avrei sentito prima una delle opinioni che stavamo dicendo, che comunque sia Francesca sia Giovannino Chiodi stavano evidenziando, sì, il fatto che loro la trovavano abbastanza anacquata. Tu di quella regia invece, sì, cosa ricordi?
Ma il fatto che non la ricordo per niente, ah, okay, potrebbe essere il segnale.
L'hai rimossa.
Sì, no, ma appunto questo ritaglio che ho trovato, tra l'altro, film di un certo Angelo Foletto, lo conoscete?
Ok, sì, sì. Già sentito, ecco. Già sentito.
Lui scrisse le scene di Nicky Rieti e poi la regia di Engel, sospese tra un astrattismo sterile e figurativismo alla Hopper, contraddicevano le indicazioni del libretto, eccetera, eccetera. Quindi c'era anche lì, come dire, un passaggio un po' inerte. Dice sì, sì, hanno fatto qualcosa, un po' come quello che ha detto anche, mi sembra, Giovanni prima sui cantanti, tutti perfetti, cantano tutte le note, ma c'è quel guizzo in più che ci manca, soprattutto, sì, in un'opera come questa, perché sai, non è un'opera così buttata lì,
no, certo,
con quattro note, quattro parole forti, parole forti che poi segnano alle volte. Mi ricordo per esempio un attacco di un'aria, mi sembra, una cosa del genere, che dice: l'acqua è nera, nera come la mia coscienza. E
sì,
quelle poche note, mi ricordo, mi ha fatto vibrare parecchi stimoli interni.
No, no, ma davvero, ma
anche perché è lì che arriva la Lady Macbeth con i rimorsi di coscienza, sì, le mani sporche di sangue e il lago, certo, nero come la coscienza.
No, no, davvero.
E forse aveva ragione Shostakovich, ritenendola appunto una sorta di passionaria che però, insomma, non aveva ancora ovviamente nessun istinto femminista, e si ferma lì. Si ferma però con una partitura incredibile.
Comunque arriva un SMS di un ascoltatore che dice che il 92 è lontano, chiedono come fa a ricordarsi, e a parte il fatto che sei ricordi, quindi tu ricordi per definizione, poi sei anche l'uomo degli archivi.
Comunque vedi, Claudio, ti difendono.
Vedi?
Vedi? Ti hanno adottato.
Sì, no, ma io l'ho detto subito, non ricordo i particolari, scenografie, luci, piuttosto. Mi ricordo l'impatto della musica e delle voci dei cantanti.
Ma io ribadisco che tu ricordi e basta, capisci? Cioè, semplicemente è quello che è. Quindi non
ricordi oggetti.
Esatto,
cioè,
esatto.
Una cosa così, molto primitiva.
Dai, qualcosa ricordo, dai. Ma non dimenticatevi che sono un radiosauro.
Ah, giusto, è vero, ma noi siamo assolutamente a favore, ragazzi, della paleontologia radiofonica, quindi ci piace moltissimo averti qua,
cioè,
con noi.
Adesso è
entrato un camion in scena, ragazzi. Gli anni scorsi avevamo avuto le Mercedes.
Siamo in pieno regi theater.
Sì, sì.
Beh, a me piacciono queste tamarrate, bellissime.
Ci chiediamo se abbia pagato l'area C per arrivare qua, perché sembra abbastanza vecchiotto come furgone, sembra abbastanza scelto dall'epoca. E quindi secondo me Sala dal palco reale sta già verificando se poteva entrare, perché oltre che l'area C, neanche l'area B, secondo me questo passava, cioè questo ne è uno zero.
E su tutto questo Giuli va da Sala e dice: Beatrice Venezzi ci avrebbe pensato.
Sì, anche questo è vero, anche questo è vero. Ecco, perché non so se ti è arrivata anche questa notizia, pare che l'unica autorità proveniente da Roma presente questa sera sia appunto il ministro Giuli, manca tutto il resto.
Vabbè, possiamo avere tutto.
Ce ne faremo una ragione. Vabbè.
Sì, esattamente, già fatta.
Esattamente. Vabbè. Intanto,
posso fare una domanda, Claudio? Tu chi avresti messo come protagonista? Una wagneriana, tipo? Una Birgit della situazione?
No,
una così?
Io avrei tentato una Brecht weiliana, forse.
Ah sì, sì. Certo. Anche se la scrittura comunque è molto lirica,
Sì, sì, sì.
Sì, certo.
Anzi,
certo.
I momenti più lirici, proprio in senso stretto, sono di Caterina.
Sì, sì, questo è vero.
Arrivare, tra l'altro, al quarto atto.
Sì.
Tra parentesi, è il momento del mercatino di Radio Pop di questa sera, perché abbiamo un ascoltatore che dice: credo di avere un autografo di Shostakovich in casa, immagino una firma, non un autografo di una partitura, perché se... E chiedono se c'è qualche ascoltatore interessato, quindi...
Aspetta,
prima degli ascoltatori, cioè, perché esattamente, a parte quanto potremmo essere interessati noi come radio, ma ho già visto uno sguardo molto interessato da parte di Margherita.
Un fetish per tutto quello che riguarda compositori. Frenatemi.
Io non ho detto niente.
No, infatti, no, non mi tentar.
No. Allora, caro ascoltatore che ci ha scritto questa cosa, qui sappi che c'è una direttrice d'orchestra che aspetta di essere indotta in tentazione. Se lo trovi e ci mandi una foto qui a diretta, ci diamo un'occhiata volentieri. Se poi mi dici che invece hai un autografo, nel senso che hai una partitura autografa di Shostakovich,
sono già
penso che la Francesca ti abbia già segato le gambe e sia già arrivata lei.
No, lascio il posto allora, ho
perché
paura.
Veramente abbiamo, ognuno i suoi fetish, capisci?
Cioè, la paura è che con questo esempio di Lady Macbeth la Francesca ti sopprima, capito? Per impadronirsi della partitura.
Potrebbero succedere brutte
cose. Faccio
da
parte.
Però appunto, ascoltatore, facci appunto sapere. Ma tra l'altro l'ascoltatore ci aveva scritto anche l'anno scorso, lo vedo, al 7 dicembre dell'anno scorso, eravamo sempre noi in diretta qua, parlando dell'opera dell'anno scorso, che era l'opera innominabile, che voi ben ricordate. Tra l'altro, parentesi, anche l'opera di quest'anno ha una sua bella storia nella versione shakespeariana, di essere opera al cui titolo non si può dire. Eccetera. Sì? Sì, assolutamente. E aveva scritto l'anno scorso: dice, non è vero che quest'opera porta sfortuna perché non mi sento benissimo. Però, evidentemente, comunque vedo che sei sopravvissuto. Tanto per dirci che è questo autografo di Shostakovich, attendiamo un'immagine, un suggerimento.
Attendiamo anche di sapere come stai oggi. Insomma.
Esatto, se sei sopravvissuto all'opera dell'anno scorso, appunto, che effetto ti fa? Perché vediamo un po' se appunto se sopravvivi anche adesso. E qui continuano a cammineranno una versta dopo l'altra, come fa subito Romanzo Russo il fatto di avere le verste.
Ho controllato, è 1,66 km.
Sei preparatissimo.
Ah, che bravo.
No, perché quando poi insegno spartito ai miei allievi cantanti, sono le domande che mi fanno, se caschi lì
e fuori dalla porta si sta materializzando, ma adesso aprirà quella porta e sarà dentro con noi. Ci mancava il quinto elemento che sta entrando e partendo dalla porta. Beh, anzi, il sesto, perché comunque c'è anche Claudio al telefono e abbiamo Carlo Lanfossi che con molto nonchalance percorre fino alla sua poltrona.
Con la ragazza che lo contraddistingue.
È grande! Ragazzi, ci siamo tutti.
Benvenuto.
Questa sera.
Tutti, Carlo, sei sesto tra cotanto senno, sesto come i sensi.
Esatto,
e uno in meno dei sette nani.
Bello, ahimè.
Aiuto. E appunto siamo arrivati, appunto stiamo continuando con questa diretta di commento questa sera, chiacchierando della prima della Scala con una redazione, con un pezzo di un'altra, con un altro pezzo al telefono. Stasera ci succede di tutto, è meraviglioso, è una specie
un attimo,
di Costanzo
Carlo,
show del...
È arrivato l'ago della bilancia, possiamo...
È vero. Hai guardato qualcosa fino
adesso? Ho guardato, sì, i primi due atti abbastanza bene.
E non so, adesso arriva la domanda.
La regia video, cioè non credo si capisca molto.
Questa è una domanda terribilmente democristiana come risposta. È una cosa regia video precisa.
No, è vero, perché è costantemente incentrata su dettagli che secondo me invece non hanno tutta questa rilevanza, quando invece è uno spettacolo interamente costruito su proprio la divisione degli spazi, delle luci, che fanno tutta la drammaturgia. Quindi, ahimè, temo che la televisione rovini un po' quello che vedo, secondo me è uno spettacolo strepitoso.
Comunque, Margherita, se vuoi sempre, non so tu o magari uno degli altri ascoltatori, arriva una, si è aperto il mercatino, continuano ad arrivare offerte. Un altro ascoltatore dice crede di avere da qualche parte una copia finta della firma imitata della Venezzi. Chiede se interessa a qualcuno.
Qui no, ma Giulia.
Siamo
sì,
nel politicamente vuoi... poco corretto.
Ah, capisco. No, non è, è una copia finta della firma imitata, comunque.
Passo.
E dipende chi l'ha copiata e chi l'ha imitata, perché comunque c'è, cioè, i falsi d'autore hanno comunque un nome.
Vabbè, se l'ha copiata e imitata a bozzetto, la prendo, va bene.
Esatto. Ah, ok.
Questa è una bella cosa.
Direi che ci sta assolutamente.
La soluzione.
Ma della regia invece, rispetto, diciamo, al libretto, eccetera, cosa ne dici?
No, la trovo bellissima, però appunto volevo anche capire veramente dove andava a parare, perché secondo me credo che in generale l'ultima scena sia abbastanza chiave, soprattutto per capire tutta questa cosa un po' meta, per il fatto che, del fatto che tutto è apparentemente un gioco della polizia che chiede a loro di agire, no? Mi ricordava molto, per esempio, tutte le polemiche intorno, non so, quando il suicidio di Yesenin, che, di cui appunto le fotografie sono la testimonianza, che in teoria qualcuno della polizia evidentemente aveva una macchina fotografica di troppo, e l'ho immaginato un
di
po'
troppo,
così.
Esatto.
L'ho immaginato un po' così, però non so, appunto, vorrei quello un po' capire dove va a parare. Lo trovo però una... Ciao Claudio, ti sentiamo da via.
Claudio, eri tu che tossivi prima?
Infatti.
Sì.
Sì, no,
questa è televisione verità, ragazzi.
È fallogionista questa cosa.
È radio verità questa.
No, mi ero messo a ridere sperando che qualche ascoltatore scrivesse, ma non sapevo che Mogol avesse scritto un'opera di Shostakovich.
No, e invece sì.
E invece, esatto. No, e quindi insomma, vediamo. Però trovo una regia finalmente che ha lavorato tanto con i cantanti, cosa che devo dire non si vede spesso, che chiaramente ha un'idea, come questo ti ho sentito dire alla radio, giustamente, finalmente spettacoli che fanno discutere, quindi sono felicissimo.
Sì, sì, ma devo dire, infatti, allora stiamo sbilanciando, ma in realtà i pareri potrebbero cambiare nell'arco della serata, quindi diciamo, mentre i commenti dalla sala, sembra, secondo me, si chiuderanno ancora con un pareggio secco, con Ira da una parte e Giovanni dall'altra. Qui in sala il punteggio potrebbe decidersi all'ultimo minuto.
Invece, a proposito della pronuncia di Zen, sì, devi fare come hanno fatto la Biennale nel 47, quando fu data per la prima volta, dove semplicemente sia il primo traduttore, Alessandro Lega, sia in generale tutti quanti, sì, Biennale, giornalisti, l'hanno semplicemente chiamata la Lady Macbeth di Minsk.
Già,
senza farsi nessun problema.
Che problema c'è? Ma tanto appunto noi abbiamo il nostro pronunciatore ufficiale, non gli vogliamo levare questa cosa, vogliamo sentirlo di nuovo?
Certo,
capisci, chiaramente
l'hai nasalizzata un po',
no, ma quello perché cioè, ho un naso che fa provincia, quindi nell'enfasi ho centrato il microfono, era un tentativo di autosoffocamento.
Ma sembrava convincente, mi piace,
vero? Sì, il russo si impara così, soffocandosi.
E sta un po' continuando la nostra diretta della prima della Scala. Appunto, in studio abbiamo Carlo Lanfossi, Margherita Colombo, Francesca Mulas, Pier Giorgio Pardo e Carlo Centemeri, e per telefono abbiamo anche Claudio Ricordi. Sta continuando, quanto manca alla fine dell'opera? Una mezz'oretta, direi, perché dovrebbe finire.
Sì, forse anche meno.
Sì, sì, dovrebbe finire alle meno
10. Non è male questo quarto atto, invece.
No, no, ma no, direi che non è male per niente. Perché noi in realtà...
Cioè, non lo fai ascoltare un po'?
Ma facciamoci sentire qualcosetta, ma sì, dai.
Caliamoci nell'espressionismo cosiddetto.
E tra l'altro c'è anche questa grazia dell'orchestrazione con praticamente i contrabbassi e l'oboe e basta, e la voce che si trova in mezzo nella
peraltro
navigante.
Se pensi alle ultime sinfonie di Shostakovich, che tutto sommato come scelte proprio di sovrapposizione proprio di timbrica non è che si è cambiato molto, quindi è un Shostakovich 26enne che
ha già
molto lunga.
Tra l'altro ci dice un radioascoltatore: certo che l'Anfossi sa un sacco di cose. E io gli ho risposto: lo abbiamo fatto studiare e ci dà soddisfazioni. Infatti, ti aspettavamo, non ti abbiamo neanche lasciato andare al bagno. È stata una scena imbarazzante.
No, sono andato di nascosto.
Sì. Ma no, con noi che ti
sentiamo. Abbiamo i microfoni con dei fili lunghissimi, arriva fino di là, assolutamente.
No, io non so nulla. So sicuramente di sentirmi molto vecchio, perché come Carlo Centemeri anche io ho comprato Pulp degli Aerosmith quando è uscito.
Ok, fantastico.
Questo mi ha fatto sentire molto vecchio.
Bene. Allora, sono gli ultimi tre minuti prima di questo blocco, poi andiamo un attimino in pubblicità, giusto rapidamente, e poi avremo l'ultima ora in cui appunto ci sarà ancora poco tempo, perché l'opera dovrebbe terminare intorno alle 21:50, quindi poi sentiremo ancora un po' di reazioni dalla sala, sentiamo un po' appunto come sarà il successo finale. Ecco, la cosa che non ho chiesto prima, ma che mi interesserebbe sapere, è che mi è sembrato un pubblico composto, applaudente, un po' tiepidino da quello che ho sentito io alla fine degli atti, però non so, magari l'impressione televisiva non dice mai granché, non so se voi avete
non fatto caso no, onestamente
lo chiediamo
no.
Poi a Ira,
sì, esatto.
Non so se è un tiepido annoiato o un tiepido sconvolto,
potrebbe essere entrambe le cose,
ma può essere anche un tiepido non so quando applaudire, perché
esatto,
non è Traviata dove so dove piazzare l'applauso.
Un classico,
sì, no, per carità, cioè, allora Shostakovich non è che non ti faccia capire dove finisce, dove comincia, anzi, cioè, ecco, l'altra cosa che si vede, che secondo me è fantastica, proprio anche il senso del teatro, perché comunque se parliamo di un'opera della quale lui non è solo compositore, anche librettista, quindi comunque un ruolo importante, perché parli dello scrivere un'opera e siamo appunto negli anni 30, comunque con un'eredità operistica importante anche in Russia, perché comunque siamo già in un'era post Puccini, e quindi già tutto quello che poteva succedere, e anche per noi oggi, anche per il repertorio noi attuale, lui aveva sulle spalle tutto quello che avrebbe sulle spalle anche un operista di oggi, considerando che le opere del Novecento che poi sono entrate in repertorio non sono sicuramente come numero paragonabili a quelle dell'Ottocento, quindi anche lo scrivere una cosa del genere dal punto di vista del libretto, della partitura, eccetera, eccetera, e arrivare a un risultato del genere era comunque un bel risultato.
E dopo tutto questo tira la mina.
Sì, sì, certo. Perché...
No, ma te lo dico perché c'è scritto un radioascoltatore proprio adesso e dice: siete brillanti come quelli di Bar Sport. Se qualcuno grida tira la mina, l'illusione è completa. Cioè, grazie Davide, e io, sai come sono così a comando, tipo gettone, tira la mina.
Assolutamente, tiriamo la mina.
L'equivalente al nostro te la pongo, ma lo troveremo.
Su questo non mi avventurerei, perché Davide dice di te, l'è pure un bel om.
Questa poi non l'avevo mai sentita.
Ma quanti fan!
No, davvero, ragazzi. E appunto andiamo negli ultimi 30 secondi con la definizione di Carlo Lanfossi come idolo sexy della serata di
l'uomo
questa sera. L'uomo immagine di Roto Classica. Infatti. Va bene, allora siamo a pochi secondi dalla chiusura del nostro blocco, poi ce ne andiamo un minutino e mezzo ai consigli per gli acquisti.
Chi cambia canale, lo sappiamo, è un sarchiapone, un sacripante, insieme a questa chimera da bestiario medievale.
Sì, sì, davvero, davvero, ha qualcosa dell'incredibile, quindi qualcuno potrebbe volerlo fare pur di vedere com'è questa, perché sai, sei comunque alla caccia del grottesco e tutto il resto, e comunque noi...
Ho capito chi ha scritto, è quell'idiota del mio amico, ecco perché...
Ah, ok, certo. Perfetto, va bene, d'accordo.
È quel gran genio.
È quel gran genio del tuo amico,
grande
appunto.
Amico.
Continua a tornare Mogol, ragazzi. Va bene, andiamo in pausa che siamo già in ritardo, ci risentiamo tra un minuto e mezzo.